Allora, Proverbi 24, preghiamo di nuovo. Signore, grazie che siamo qui, Signore, nella Tua presenza, Signore. Vogliamo imparare ai Tuoi piedi, Padre, la Tua sacra parola, che è capace di trasformare la nostra vita, Signore. Signore, grazie per i fratelli che sono presenti, Signore, anche per quelli che non sono presenti, Signore, aiutali di superare anche la pigrizia spirituale, Signore, perché sicuramente non tutti stanno lavorando questa sera e potrebbero anche venire nella Tua casa. O comunque, benedisci noi che siamo presenti, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Non portare invidia ai malvagi e non desiderare stare con loro, perché il loro cuore medita rapine e le loro labbra parlano di fare del male. Abbiamo già visto anche la settimana scorsa il fatto di invidiare i non credenti. Guardiamo un attimo in Salmo 37 e il modo in cui possiamo non cadere in questo trappolo di invidiare i non credenti, anche la ricchezza dei non credenti, e di avere una prospettiva eterna. Abbiamo visto la settimana scorsa, nel Salmo 73, che anche Asaf, guardando i non credenti, era afflitto nel suo cuore e lui era molto confuso, e poi lui disse, poi sono entrato nella tua casa e capivo la fine di costui. E anche qui in Salmo 37, in versetto 1, non affliggiti a motivo dei malvagi, non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e passeranno come l'erba verde. Confida nell'Eterno e fai il bene, abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed Egli ti darà i desideri tuoi del tuo cuore. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà. Quindi anche qui Davide dice non avere invidia per i malvagi, per la gente che non conosce il Signore, perché la loro fine sarà come l'erba, che sarà tagliata e bruciata. Ma Daniele nel suo libro dice che quelle che porteranno molti alla giustizia brilleranno per sempre come le stelle nel cielo. Quindi questo è il destino di un figlio di Dio, di brillare per Dio per tutta l'eternità. Invece i malvagi saranno falciati se non si ravvedono. E poi in realtà un non credente, anche se avrà miliardi in banca, in realtà tutto quello che ha è effimere, e tutte cose che passeranno. Sapete che c'è quel detto, non abbiamo portato niente in questo mondo. Come siamo arrivati in questo mondo? Neanche il panolino sporco avevamo. E così anche andremo fuori di questa vita, con niente. Tutti i miliardi e accumuli che abbiamo fatto lasceremo a qualcun altro. E quindi anche quello che hanno i non credenti è effimero, è una cosa che non durerà. Ma chi conosce il Signore ha una ricchezza eterna. La casa si edifica con la sapienza e si rende stabile con la prudenza. Con la conoscenza si riempiono le stanze di ogni sorta di bene prezioso e gradevole. L'uomo saggio è pieno di forza e l'uomo che ha conoscenza accresce la sua potenza. Anche Gesù nel Vangelo di Matteo capitolo 7, chi fonda la sua casa su che cosa? Sulla roccia che è la parola di Dio. Gesù ha detto, chi fonda la sua casa sulla mia parola sarà come colui che ha fondato la casa sulla roccia. Verranno le tempeste, verranno tante le difficoltà che vengono a tutto il mondo, ma quella casa rimane in piedi. Ma chi non fonda la sua casa sulla parola di Dio è come colui che fonda la casa sul jesolo. Io ho scoperto una cosa molto interessante. L'estate scorsa io e Silvana siamo andati a Lignano Sabbia d'Oro. C'era una famiglia di credenti di Padova e loro affittano un appartamento, ci avevano invitato di andare lì un giorno a stare con loro. E come questo fratello è un costruttore, lui mi ha spiegato, perché lì in questo punto di Lignano Sabbia d'Oro veramente i palazzi, cioè ci sono i palazzi, c'è la lungomare strada e poi c'è la spiaggia, e tipo l'altezza dell'acqua al primo piano è mezzo metro, no? Se veramente si sciogliono la colotta glaciale, l'Ignano Sabbiadoro sarà sotto l'acqua. E io dicevo a lui: mamma mia, mi sembra così vicino al livello dell'acqua questi edifici, questi palazzi, anche palazzi alti. E lui ha detto: sai una cosa, per tutti i piani che loro costruiscono lì a lungomare devono scavare uguale giù. Lui ha detto: se tu vedi un palazzo lì sulla sabbia, che è 4-5 piani, il fondamento di quel palazzo va 4-5 piani giù dentro la sabbia, perché altrimenti la casa non regge nella sabbia. Versetto 6: perché con saggi consigli potrai fare la tua guerra, e nel gran numero di consiglieri c'è vittoria. O c'è sicurezza, viene tradotto in alcune versioni della Bibbia. Abbiamo già parlato del fatto di anche noi come credenti c'è forza, c'è sicurezza quando abbiamo consiglio da tante persone. E quindi una cosa buona per ognuno di noi, quando tu hai un'idea, no? Hai un pensiero, no? Mi trasloco in Africa, no? È buono che magari chiedi 5-6 persone che tu ritieni spirituali nella tua vita, voi cosa pensate di queste cose? E posso assicurarvi che se 9 su 10 persone dicono che stai sbagliando, 9 su 10 volte stai sbagliando. Io ho conosciuto credenti, magari vengono da me: secondo te dove fa? No, secondo me non deve fare. Magari vanno da Nino: secondo te? No, non deve fare. Vanno da David: no, secondo me non deve fare. E cercano finché trovano uno e dice: sì, vai pure. Ah, quello è un saggio consiglio, questo è sbagliato. Anche io, se 10 persone mi dicono: guarda che secondo me stai sbagliando, Craig, allora dovrei sentire la voce di Dio, di andare contro il consiglio di un moltitudine. E anche qua Salomone dice che nel consiglio di un gran numero c'è la vittoria. La sapienza è troppo alto per lo stolto, egli non apre mai la bocca alla porta della città. Alla porta della città nel Vecchio Testamento cosa si faceva? Esatto, gli anziani. La porta della città nel Vecchio Testamento era come il tribunale, era come la tenda dei saggi. Gli uomini anziani del villaggio o del paese si sedevano lì e giudicavano le cose del villaggio. Le persone giovani andavano lì per consiglio. Ma qui Salomone dice che il stolto non potrà neanche aprire la bocca in quel posto. È una cosa troppo alta. Chi pensa di fare il male sarà chiamato maestro di intrighi. Il pensiero di stoltezza è peccato e lo schernitore è un abominio per gli uomini. Se vieni meno nel giorno dell'avversità, la tua forza è molto poco. E un po' lì nella nostra vita, anche spirituale, vediamo di che stoffa siamo fatti, no? Non quando tutto va bene, gloria a Dio, alleluia, no? E nella difficoltà, nell'avversità, vediamo se veramente abbiamo un forte radice nel Signore. E tante volte l'avversità è quella che ci rende più forte. Anche oggi parlavo con un fratello che un po' mi raccontava i suoi guai, diciamo, e però lui ha detto: però adesso posso dire che anche in tutti questi problemi e difficoltà che ho avuto, il Signore mi ha reso più forte. Il Signore mi ha reso più umile, più mansueto in queste difficoltà. È vero, anche io posso dire, quando stiamo attraversando le difficoltà non è mai tipo una cosa di gioia, come dice Pietro, però produce il frutto della giustizia nella nostra vita. Le difficoltà libera quelle che sono trascinate verso la morte e trattiene quelle che sono portate al macello. Si dice: ecco, noi non lo sapevamo. Colui che pesa il cuore non lo vede? Colui che custodisce la tua anima non lo sa forse? Egli renderà ciascuno secondo le sue opere. E quindi anche noi come credenti sappiamo che Il Signore farà tornare i conti. Amen. Con tutti, nessuno. E io ho visto nella mia vita tante volte ancora in questa vita, no? Prima o poi il Signore, avete anche un detto in italiano, o abbiamo un detto in italiano, che prima o poi tutto viene a galla, giusto? Tutti i nodi vengono al pettine. E più o meno la Bibbia dice la stessa cosa, che Dio vede. E Dio renderà ognuno di noi se abbiamo fatto del bene. Perché sapete, tante volte magari facciamo anche bene come fratelli, e magari anche quel persona che noi facciamo del bene non è neanche riconoscente verso di noi. Avete mai sperimentato questo? Ma il Signore ha visto. Sapete che il Signore ti ricompenserà. Magari quella persona no, ma non importa. Il Signore vede. E Lui ricompenserà a ognuno secondo le proprie opere. Figlio mio, mangi il miele perché è buono. Un favo di miele sarà dolce al tuo palato. Così sarà la conoscenza della sapienza per la tua anima, se la trovi. Ci sarà un futuro e la tua speranza non sarà distrutta. Quindi Salomone paragona il miele e dice che la sapienza, se la tua anima trova la sapienza di Dio, sarà come quel miele buono. Mi piace in Italia, perché in America, almeno forse perché io sono un ignorante, cioè vai nel supermercato, c'è il miele, no? Non è miele di mille fiori, miele di castagno, miele di, sì, quelle dei agrumi, arancia. Invece in Italia ci sono, e veramente hanno gusti diversi. Io non ci credevo all'inizio, ma veramente ogni tipo di miele ha un gusto, è sottile, però lo puoi sentire. E qui Salomone dice, com'è buono quel miele, no? Il miele è puro. Così la saggezza della parola del Signore sarà anche per la nostra anima dolce, soddisfacente. O empio, non insidiare la dimora del giusto, non devastare il suo luogo di riposo. Perché il giusto cade sette volte e si rialza, ma gli empi sono travolti nella sventura. Quindi non dice che il giusto non cade. E prima di questo dice non insidiare la dimora del giusto, non devastare il suo luogo di riposo. Sapete, guai a chi fa una furbata a un credente o cerca di far male a un credente. Dio pagherà quella persona. Io ho sentito una volta la testimonianza di un pastore in Uganda quando c'era Idi Amin. Avete sentito di lui, no? Nessuno l'ha sentito di lui? Sono vecchio. Idi Amin era un dittatore negli anni 70 in Uganda e lui perseguitava la chiesa, chiese cristiane. Incarcerava il pastore, e questo pastore, erano durante il culto, stavano facendo il culto, i soldati sono entrati nella chiesa, hanno cominciato a sparare per tutta la chiesa, hanno arrestato lui, l'hanno portato in carcere, l'hanno buttato dentro un buco e hanno mandato per la boia, no? Quello che doveva ammazzarlo. E questo uomo dovevo venire lì con questa grande tanica di benzina, dovevo versarlo dentro questo buco e accendere questo pastore e bruciarlo vivo dentro questo buco. Questo uomo stava viaggiando nella sua macchina verso questo campo, di specie di campo di concentramento, è uscito in una curva, ha preso un albero in pieno, la sua macchina ha preso fiamme e lui si è bruciato vivo, quello che doveva ammazzare il pastore. E quelli del carcere hanno preso paura e hanno rilasciato questo pastore. E magari nella storia alcuni malvagi hanno anche ucciso il pastore, hanno ucciso anche dei fratelli, ma sicuramente non vorrei stare nei loro panni nel giorno di giudizio. Ma il giusto cade sette volte e si rialza, ma gli empi sono travolti nella sventura. Io sarò caduto sicuramente più di sette volte. La cosa importante è che ci rialziamo. Amen. Quanti di voi siete caduti? La caduta non è una cosa inusuale anche per un credente, perché Perché sapete, noi siamo salvati per la grazia di Dio, magari il Signore ci libera da quei grossi peccati, grossi problemi, ma non è che noi viviamo nella perfezione, giusto? Noi cadiamo, noi sbagliamo, ma il giusto cade e non rimane, no? Nel fango. Il maiale piace a nuotare nel fango. Continuare nell'errore, continuare nel peccato. Ma un vero credente, se pecca, è angosciato, è compunto, è attristato, non è contento. Almeno posso dire per la mia vita è così. Anche se quando cado, quando sbaglio, sto male. Sto molto male. E meno male che abbiamo un Signore che dice: dai, alzati di nuovo, ti laverò di nuovo, ti perdonerò di nuovo, mettiamoci in cammino. Perché non dice che il giusto non cade, il giusto anche cade, ma si alza. E anche noi come credenti, quando sbagliamo, quando anche pecchiamo, ci saremo tentati da Satana di lasciar perdere. No, Satana ci verrà col pensiero: ma vedi che tu hai fatto quella cosa di nuovo, vedi come sei che non cambi mai, ma arrenditi. Ma l'ha detto il diavolo questo? È solo a me: arrenditi a questa cosa, ormai cosa serve a cercare di seguire Dio, vivere una vita giusta, mangia, beve e godi. O magari cerca di condannarci, dire: ma tu come puoi presentarti in quella chiesa evangelica davanti ai fratelli? Tutti sapranno quello che hai fatto, che hai litigato con tua moglie di nuovo. E quindi Satana cerca di separarci dalla comunione fraterna, cerca di separarci dalla preghiera, dalla parola di Dio, isolarci. Ma noi dobbiamo alzarci, dobbiamo confessare i nostri peccati al Signore e dire: Signore, alzami tu. Nel Vangelo, quando Pietro si sentiva di essere una persona molto generosa, e lui disse al Signore: Signore, se mio fratello pecca contro di me, quante volte devo perdonarlo? 7 volte? Lui credeva essere molto, sai, sono veramente una persona misericordiosa, 7 volte. E il Signore dice: non 7 volte, 7 per 70 volte, al giorno poi. Quando il tuo nemico cade, non rallegrarti. Quando è atterrato, il tuo cuore non gioisca, perché l'Eterno non veda e gli dispiaccia e allontani da lui la sua ira. Quanti di noi, magari qualcuno ci ha fatto del male e poi è capitato qualcosa brutto, allora eravamo contenti? Confessiamolo. No, io confesso. No, magari qualcuno ti ha fatto un torto, il Signore dice: non essere contento alla sventura di nessuno. Anche in capitolo 13 di Primo Corinzi Paolo dice che l'amore spera sempre il bene, non pensa il male, non gioisce nel male. E quindi anche noi, se qualcuno ci ha fatto del male, non dobbiamo rallegrarci, perché il Signore non sarà contento neanche con noi in questo. Non irritarti a motivo di chi fa il male e non portare invidia agli empi, perché non ci sarà avvenire per il malvagio, la lampada degli empi sarà spenta. Figlio mio, temi l'Eterno e il Re, non associarti con quelli che vogliono cambiare, perché la loro calamità sopraggiungerà l'improvvisa e la rovina di entrambi chi la conosce. Quindi qui parla un po' di avere timore dell'Eterno, ma anche il Re. Il Re a quei tempi che cosa rappresentava? Il governo, esatto, come oggi il nostro governo. E Dio ci chiede di rispettare anche i governanti, di rispettare la legge nel paese in cui noi viviamo. In Romani capitolo 13, ogni persona si è sottoposto all'autorità superiore, poiché non c'è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio, e quelle che vi resistono attireranno su di sé la condanna. I magistrati infatti non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora non vuoi temere l'autorità, fai ciò che è bene e tu riceverai lode da essa. Perché il magistrato è il ministro di Dio, per te nel bene. Ma se tu fai il male, teme perché egli non porta la spada in vano. Perché egli è il ministro di Dio, un vendicatore, con l'ira contro colui che fa il male. Perciò è necessario essere sottomessi non solo per timore dell'ira, ma anche per ragione di coscienza. Infatti per questo motivo pagate anche i tributi, perché essi sono ministri di Dio, dediti continuamente a questo servizio. Rendi dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto, il tributo a chi è dovuto il tributo, l'imposto a chi l'imposto, il timore a chi timore, l'onore a chi l'onore. Quindi noi come credenti dobbiamo essere sottomessi al governo italiano, viviamo in Italia, non dobbiamo sottometterci quando il governo italiano ci chiede di fare una cosa contro la parola di Dio. Per esempio in Atti, mi sembra capitolo 4, quando il Sanedro ha vietato Pietro e Giacomo di predicare nel nome di Gesù, cosa hanno risposto? Qualcuno si ricorda? Meglio obbedire a Dio che ai uomini. Anzi, hanno detto, voi giudicate, hanno detto al Sanedro, voi giudicate, è meglio obbedire Dio o ai uomini? Quindi Dio è nostra autorità supremo. Noi dobbiamo sempre obbedire a Dio, però dobbiamo anche sottometterci ai governanti, dobbiamo pregare per i nostri governanti, anzi dobbiamo pregare che il Signore ci dà governanti di giustizia, e speriamo che in questa elezione veramente il Signore ci darà uomini e donne che temono il Signore. Anche queste cose sono per i saggi, versetto 23. Non è bene usare preferenze personali in giudizio. Chi dice all'empio, tu sei giusto, i popoli lo malediranno e le nazioni lo esecreranno. Ma quelli che rimproverano l'empio troveranno delizie e su di loro scenderanno le migliori benedizioni. E noi vediamo anche nel mondo, per dire, Yasser Arafat, hanno dato il Nobel della pace, una persona che ha ammazzato un sacco di gente, ridicolo. Dio dice che questa è un'abominazione, chiamare un ingiusto, un malvagio, tu sei giusto. E avete mai notato che tante volte, non so voi quanti funerali avete visto, qualcuno, no? O magari in televisione, o magari no? Non è vero che nel funerale tutti desiderano che tutti dicano, ah, era un uomo giusto. Non è un po' buffo, no? Che magari gente che tutta la loro vita ha vissuto nella malvagità non si sono mai interessati che magari erano chiamati giusti. Però quando è morto, sai, perché poi la gente ha un po' di timore, dice, mamma mia, è morto quello. E magari il reverendo, il prete dice, ci sta guardando dall'alto, no? Quando magari sta guardando da sotto. Ho sentito la storia di un mafioso che è morto, era un uomo molto malvagio, e devono svolgere il funerale, e il fratello del mafioso viene dal prete e dice, prete, voglio che al funerale mio fratello, che tu dici davanti che lui è un uomo giusto. E lui dice, io non posso dirlo perché non era un uomo giusto, era un criminale. Ma guarda, se tu dici che lui era giusto, io ti do $1 milione per costruire una nuova chiesa. E quindi viene il funerale, tutti stanno lì, e il sacerdote sta lì e lui dice, voglio dirvi una cosa. In confronto il fratello di questo uomo che è seduto qui davanti, questo uomo nella bara era un uomo giusto. Ha detto che era un uomo giusto. Chi dà una risposta giusta dà un bacio sulle labbra. Metti in ordine i tuoi affari di fuori, metti a posto i tuoi campi, poi costruirai la tua casa. E secondo me questo non è solo un consiglio, diciamo, di un contadino che deve costruire la casa, ma secondo me è anche costruire la casa nel senso anche familiare, no? Di preparare, di essere preparato e abbastanza maturo. Anche come giovani, prima di sposarsi, e non prepararsi solo materialmente, ma essere preparati anche spiritualmente, mentalmente. Non testimoniare senza motivo contro il tuo prossimo e non ingannare con le tue labbra. Non dire come ha fatto a me, così farò a lui, gli renderò secondo l'opera sua. E quindi per noi credenti non è occhio per occhio. La Bibbia chiaramente dice che noi dobbiamo benedire i nostri nemici, anche se non è facile a volte. Ma il Signore dice tu li benedisci lo stesso. E sapete secondo me come possiamo farlo? Ricordare il nostro Signore in croce. Cosa disse Gesù quando era lì inchiodato sulla croce? Esatto, perdonali perché non sanno quello che fanno. Perché Gesù era, perché lui è Dio, ma lui era in grado di vedere come la realtà delle persone, no? Che anche le persone malvagie, non credenti, non sanno quello che fanno. Sono accecati da un nemico. Sono passato presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di seno. Ed ecco, dovunque crescevano le spine, i rovi ne coprivano il suolo. Il muro di pietre era crollato. Osservando ciò, riflettei attentamente. Da quel che vidi ne ricavai una lezione. Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le braccia per riposare. Così la povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato. E quindi anche noi spiritualmente potremo trovare applicazione, nel senso che se noi non leggiamo la parola di Dio, cioè se noi non coltiviamo anche il nostro campo spirituale, venendo anche in chiesa, trascurando tempo nella preghiera, nella parola di Dio, anche noi avremo i campi rovinati. E voi sapete, io faccio la prova del contadino ogni anno, e veramente le piante li deve stare dietro, no? Tu vedi anche qui in giro i contadini che adesso, no? Qualche tempo fa hanno potato, adesso stanno concimando, preparando. È una cosa che deve stare dietro. E anche spiritualmente dobbiamo essere avveduti nella nostra vita spirituale. Dobbiamo fare la decisione, scegliere il bene e rifiutare il male. Così non saremo una lezione per altri. Amen. Non vogliamo essere una lezione come questo uomo. Perché Salomone dice, ho osservato quello e per me era un insegnamento di non fare come lui. Qui parla del materiale. E mai si è detto di un fratello o una sorella, ah, quelli sono pigri, sono sfaticati, non vogliono mai fare niente. Perché non dovrebbe essere, perché ognuno di noi abbiamo caratteri diversi, no? Però che non si è mai detto questo, o magari uno che non paga i debiti, uno che fa imbrogli, uno che non dice la verità. Questo deve appartenere a quelli che non conoscono il Signore. E la parola di Dio dice la povertà verrà sicuramente. Preghiamo, Signore, grazie per la Tua pazienza, grazie Signore, che anche se cadiamo 7 volte, Tu sei lì a rialzarci, a portarci avanti. Signore, grazie per la Tua fedeltà, aiutaci di non essere anche spiritualmente pigri, Signore, di non avere la vigna in rovina, il muro crollato, ma che possiamo coltivare la nostra vita anche spirituale e portare tanto frutto per Te. Amen. Amen. Dio vi benedica.